Vogliamo parlare del lavoro che uccide, un'altra morte. Questa volta si è trattato di uno studente in alternanza scuola-lavoro che si somma allo stillicidio di casi. Quest'anno si contano già 1.080 vittime, ma il trend indica che siamo già oltre le cifre ai noi record dello scorso anno. Nell'industria, in agricoltura, finanche nel terziario, le misure per garantire la sicurezza dei lavoratori e lavoratrici sono sempre più spesso ignorate. Quello che conta è il profitto a tutti i costi, compresa la vita di chi per campare è costretto a lavorare. Quando i lavori sono poi precari o in nero, i rischi aumentano e con loro il numero delle vittime. Ogni giorno le cronache ci restituiscono le vicende di lavoratori e lavoratrici che perdono la vita o rimangono gravemente feriti, spesso con conseguenze permanenti. L'ultimo caso, appunto, in ordine di tempo, quello dello studente di 90 di Piave, Giuliano De Seta, soli 18 anni, morto per essere stato investito da una lastra d'acciaio, una sorte che condivide con Lorenzo Parrelli. Anche lui è morto, travolto, schiacciato da una trave. Nel solo 2022 il terzo studente che muore durante uno stage aziendale. Per parlare di tutto questo siamo collegati con Cosimo Scarinzi della CUB. Ciao Cosimo.
Salve. Ma intanto io penso che sia bene ricordare una cosa. Noi giustamente, come dire, poniamo l'attenzione sugli infortuni e le morti sul lavoro in generale. Voglio dire, e colpisce il fatto che, come dire, vi sia un forte incremento nel corso di quest'anno rispetto all'anno scorso, che pure non è stato proprio gradevole. Voglio dire, e questo è un elemento, diciamo, importante da non sottovalutare. Ma una valutazione, come dire, più approfondita dovrebbe tener conto di un fatto che la morte o la malattia sul lavoro, prodotta dal lavoro, è in misura enormemente maggiore, perché non vengono contabilizzati quelli che sono un fatto, diciamo, statisticamente evidente. L'aspettativa di vita è fortemente differenziata per gruppi sociali ed è evidente, è chiaro che qui gioca l'alimentazione, l'abitazione, tutto, diciamo, la salubrità del territorio in cui si abita. Però è assolutamente evidente che il fatto che l'aspettativa di vita dei settori popolari sia seccamente più bassa rispetto ai ceti superiori ci dice ancora anche qualcosa, diciamo, su una mortalità determinata non solo ma anche dal lavoro assolutamente spaventosa. Io credo che
ogni caso abitare in una zona insalubre, in una casa schifosa e con un'auto con la marmitta che non funziona dipendono anche dal fatto che si fanno lavori precari sottopagati, quindi in qualche modo tutto quanto rientra nella più generale questione sociale.
Non dimenticherei l'alimentazione.
Non
è un elemento secondario, la qualità dell'alimentazione concorre. Quindi direi esiste una mortalità da condizione proletaria molto più vasta e molto meno visibile, voglio dire, pure che va tenuta presente. Questo credo sia un elemento che, come dire, dovrebbe essere più forte nella consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che per ragioni che possiamo facilmente capire, cioè, come dire, si discute della morte della regina d'Inghilterra e non di cose decisamente più importanti e più serie, su cui poi, oltre che discutere, si dovrebbe agire molto di più. Detto ciò, il caso specifico della morte di questo ragazzo, come dire, ci ripone di fronte a due ordini di problemi. Uno, che è quello della sicurezza sul posto di lavoro, che vale ovviamente per uno studente come per un lavoratore, con in più il fatto che in questo caso il livello di preparazione, di tutela, di capacità di regolarsi di un ragazzo che viene buttato in produzione è ovviamente, come dire, non alto, anzi più basso. Quindi questo è un elemento. L'altra questione, come dire, è proprio la questione stessa della scuola lavoro, presentata come una misura progressiva, come un modo per avvicinare i giovani al lavoro, come un modo per legare lavoro manuale e intellettuale. Sembra di sentire un po' di, come dire, di propaganda maoista di quando ero molto più giovane, ma che in realtà è semplicemente una forma di disciplinamento, una forma di formattazione, diciamo, delle giovani generazioni, l'affermazione della centralità dell'impresa rispetto a un'idea di scuola che io posso anche criticare per altri versi, voglio dire, ma che perlomeno pone al centro la cittadinanza e non la condizione, diciamo, l'addestramento alla condizione lavorativa, voglio dire. Quindi è un arretramento rispetto a una scuola che casomai andrebbe criticata in una dimensione diversa, diciamo più egualitaria, più libera, più innovativa, più fondata sulla soggettività dei giovani e così via. Comunque, questo, diciamo, è un elemento, secondo me, da tenere presente e che ha provocato nei casi precedenti un'importante mobilitazione studentesca, mettendo in discussione, come dire, un modello che sembrava indiscutibile, no? La centralità dell'impresa. Vorrei aggiungere a questo un elemento, adesso io non so a che punto sia la faccenda, ma insomma a me risulta che le imprese che lavorano nel TAV abbiano messo in cantiere l'ipotesi di un massiccio reclutamento di studenti e di figure fragili proprio come forza lavoro aggiuntiva per lo stesso TAV. Cioè, quindi è evidente che, come dire, da parte del blocco delle imprese non solamente non si è fatto alcun passo indietro, ma casomai vi è, come dire, un'idea, come dire, di invadere ulteriormente l'universo scolastico e di affermare ulteriormente, appunto, che la scuola è subalterna all'impresa. E credo che questo sia un tema, come dire, su cui sempre, ma in particolare in questi mesi, sarà necessaria iniziativa e mobilitazione.
Beh, sempre di più e sempre a più livelli. E pensiamo al fatto che all'interno della cittadella dell'aerospazio, stiamo parlando di università, quella promossa da Leonardo in collaborazione con il Politecnico, gli studenti del Politecnico che si ritroveranno a lavorare direttamente all'interno di un luogo di progettazione e ricerca voluto dalla maggiore industria bellica italiana saranno oltre 700. Come dire, indicare una diretta dipendenza nella scelta degli obiettivi di ricerca e nell'orientamento degli studi di questi ragazzi e ragazze è evidente. Se poi tutto questo lo si ricolloca in altri ambiti, siamo davvero di fronte ad una scuola il cui scopo è fornire lavoratori docili e disciplinati. Io credo che altro non sia se non questo questa storia della quella che si chiamava alternanza scuola-lavoro, adesso c'ha un altro nome, ma la sostanza non cambia. Siamo comunque di fronte a ragazzi e ragazze che vengono immessi a lavorare gratis, ma soprattutto ad essere disciplinati, a capire che cos'è davvero il lavoro, dove non conta che tu sappia davvero fare qualche cosa, conta che tu capisca le regole del gioco e le capisca fin da ragazzino, fino a quando sei ancora in fase di formazione. Ti formano all'unica cosa che conta, l'accettazione alla precarietà, alla ricattabilità del lavoro. Non mi sembra che questo sia il nocciolo, al di là delle chiacchiere che si fanno intorno a queste questioni.
Beh, a proposito di addestramento, non dimenticherei l'aumento di iniziativa dell'esercito rispetto alla scuola. Cioè, la scuola viene percepita da parte, diciamo, dei vari poteri come una specie di massa amorfa su cui mettere le mani e in cui iniettare e introdurre una serie di funzioni. Per cui, come dire, da una parte l'impresa, dall'altra l'esercito, come dire, che entrano, occupano parti del territorio, fanno iniziativa di formazione o comunque di orientamento e, come dire, concorrono a indebolire la scuola stessa per un verso e a trasformarla in un serbatoio per qualcos'altro.
Tutto è tutto evidente, questa propaganda che si fa in maniera sempre più significativa all'interno delle scuole ormai di ogni ordine e grado, compresi i bambini dell'elementare. Ne abbiamo parlato in apertura rispetto ad alcune scuole italiane nelle quali addirittura è stato proposto per l'inizio dell'anno scolastico, proposto e realizzato, la cerimonia dell'alzabandiere, insomma quanto di più significativo ci sia dal punto di vista della retorica militare, militaristica e patriottica, quindi un modo per lanciare già un amo tra le giovanissime generazioni allo scopo di reclutare. Poi nelle scuole superiori lo fanno direttamente, mandano i reclutatori a fare propaganda per i vari sistemi d'arma all'interno dei quali uno potrebbe arruolarsi volontariamente. Se poi a questo aggiungiamo che qualunque militare abbia realizzato un tot di anni in ferma, poi ha il privilegio assieme ai preti, agli insegnanti di religione, di poter accedere in maniera privilegiata nei concorsi per la pubblica amministrazione e la scuola, ecco, abbiamo di fronte un settore scolastico che gradualmente viene militarizzato e clericalizzato, e anche questo è un altro aspetto non indifferente, perché se ex insegnanti di religione o ex militari hanno facilità nell'accedere a vari ruoli, passando davanti ad altri per il solo fatto di essere stati insegnanti di religione o militari, questo dà un segnale molto chiaro di quello che è l'indirizzo della scuola italiana in questo momento.
Ma ripeto, secondo me in qualche modo il problema è una ripresa di iniziativa, di energia, di orgoglio, come dire, della scuola stessa con tutte le sue complessità e contraddizioni, in mancanza della quale sei semplicemente oggetto di operazioni, insomma, a me non piace la definizione, chiamiamoli dei poteri forti, voglio dire, non mi appassiona, comunque dei gruppi di potere che sono in grado invece di imporre i propri interessi, ma anche in qualche modo la propria filosofia, la propria visione della vita, i propri valori.
Ovviamente questo mi sembra un aspetto cruciale rispetto al quale ragionare. Ma tornando alla questione dei morti sul lavoro, siamo di fronte a una necessità di una vertenzialità molto più ampia, profonda, una vertenzialità che si inserisca in quella che è la contraddizione di fondo che hanno tutti i lavoratori e le lavoratrici più precari, più precarizzati, ossia il ricatto tra il lavoro e la sicurezza. Se non fai come voglio io, il lavoro te lo scordi, e quindi anche se quelli che si rendono perfettamente conto di correre dei rischi sono obbligati a continuare a correrli, e da questo punto di vista, come dire, l'azione collettiva diventa assolutamente indispensabile.
E devo dire contemporaneamente non facile in un universo di piccole imprese, di microimprese, di lavoro precario, di lavoro povero, però è chiaro che o ci illudiamo che un incremento degli ispettori del lavoro possa risolvere il problema, che è assolutamente una sorta di aspettando Godot, voglio dire, e per di più.
Sai, con una legislazione che adesso consente alle imprese di essere avvertite in anticipo su quando riceveranno le ispezioni, e come a dire a uno che ha intenzione di fare una rapina in banca che quel tal giorno ci sarà un'irruzione preventiva della polizia. Tendenzialmente questo signore la rapina in banca non la fa quel giorno, la fa da un'altra parte.
Cioè, senza valutare le possibilità di corruzione e così via. Come dire, per cui sicuro. Ecco, è chiaro che è un terreno di lotta e di iniziativa, ripeto, secondo me non semplice, durissimo vista la situazione, ma assolutamente centrale, voglio dire, su cui, come dire, bisogna operare all'interno di ogni vertenza e all'interno delle prossime iniziative di lotta.
Quando ci fu la morte di Lorenzo ci fu una bella risposta da parte delle piazze studentesche. Questa volta mi sembra che tardi un po', ma auguriamoci che invece qualcosa cominci a muoversi anche rispetto a questa vicenda. Mi rendo conto che poi questa non è che la punta dell'iceberg. Leggendo, sfogliando le cronache, ogni giorno arrivano notizie di lavoratori che spesso sono sulle due fasce di età estreme, giovanissimi appena arrivati o lavoratori anziani che magari avrebbero avuto bisogno di andare in pensione da tempo, o di giovanissimi che vengono letteralmente gettati in situazioni pericolose senza averne alcuna contezza, senza essere stati in qualche modo addestrati a tutto questo. E quindi la vicenda del diciottenne studente colpisce perché è studente, ma in realtà di giovani, di ragazzi e di persone molto anziane che muoiono durante il lavoro ce ne sono troppe, decisamente troppe. Anche se una sola sarebbe troppa, ma troppe. Bisogna smettere di chiamare tutto questo incidente, diciamocelo chiaro. È parte di una lotta di classe che i lavoratori stanno perdendo da anni, e in questo la partita è aperta. Ti ridò la palla.
Ma tornando, diciamo, allo specifico come scuola lavoro, è chiaro che, diciamo, il soggetto immediatamente portatore di un possibile di iniziativa sono gli studenti, voglio dire, per evidenti ragioni. Noi come sindacato abbiamo dichiarato non formalmente la piena disponibilità a sostenere come possiamo, come sappiamo, con tutti i mezzi che ci vengono, che possiamo mettere in campo, ogni mobilitazione in questo senso, voglio dire.
Bene. Ti ringrazio, se non hai altro da aggiungere ti saluterei. No. Va bene.
Ok, ciao.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.